Radio Radio presenta Punto e a capo. L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.
Buongiorno a tutti, 29 novembre, oggi è martedì 10-12, buongiorno carissimi, buongiorno a Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, eccolo con noi.
Buongiorno Francesco, ciao. Buongiorno a tutti, ben iniziata la giornata, spero, sì. non so che squadra tifi tu Francesco.
Ma naturalmente io credo che sia una domanda così inutile, la mia eleganza, il mio tocco raffinato denunciano la mia partecipazione ai fasti della Juventus, mi pare chiaro.
Insomma. Ah ecco, infatti immaginavo vedendoti, infatti certo. ti esprimo vicinanza e solidarietà in questa giornata difficile, senza purtroppo alcuna soddisfazione, benché io non appartenga, che la mia eleganza rivela insomma che io non appartengo invece.
Certo, a naturalmente, sì. Però il mio tifo è annacquato però, negli ultimi anni non seguo più, però insomma la simpatia rimane, la traccia rimane, sì. Ma che è successo? Hai seguito bene?
No, hai notizie fresche? Ho seguito la questione, no, notizie nuove non ne ho, insomma, però ne sentivo parlare, poi sulla Verità ne aveva già scritto Gigi Moncalvo, insomma, fine conoscitore delle faccende degli Agnelli, e non giungeva del tutto inaspettata questa notizia. Purtroppo dalla borsa non arrivano grandi notizie questa mattina, sai, io la vedo anche dal punto di vista non del tifo ovviamente, ma anche da un punto di vista proprio di una grande azienda italiana. Comunque io non sono felice che succedano cose del genere, perché poi ci sono anche questioni economiche importanti, ci sono questioni di prestigio a livello internazionale, un'azienda quotata in borsa, quindi essere a meno 7 poi non ho visto negli ultimi minuti, ma insomma non è proprio un bellissimo vedere, e vedremo le evoluzioni nel corso della giornata. Però purtroppo sembra essere questa un po' di difficoltà, diciamo, sono un po' le linee guida di questa giornata. Io vorrei iniziare, perché poi tutti i giornali oggi, ovviamente a parte il caso della Juventus, continuano a parlare di Ischia e di Casamicciola, e sono anche lì un po' delle tragedie annunciate, addirittura è stata fuori oggi addirittura 23 allarmi trascurati nel corso degli anni, dicevamo prima, sono cose che ci aspettiamo purtroppo, cioè ormai noi italiani siamo abituati così, no? Quando succede un disastro non ci stupisce, ci intristisce, ci lascia affranti, ma non ci stupisce, perché appunto abbiamo visto che c'erano i milioni di euro già stanziati per la prevenzione, c'erano delle case che si sapeva benissimo in che condizioni fossero di rischio, però non sono stati, tutti gli allarmi non sono stati ascoltati, a partire da quelli dell'ex sindaco di Casamicciola. Poi c'è stato il ministro Pichetto Fratin che aveva proposto, ne parlavamo ieri, una cosa secondo me assurda, poi grazie al cielo ritirata, cioè la proposta di poi punire i sindaci, in realtà in questo caso il sindaco si era mosso e come. Però io partirei proprio per restare, no, sulla sorte del Sud, che in questo momento, insomma, non da oggi ovviamente, vive delle gravi difficoltà. Però è uscito, ne parla il Manifesto in prima pagina, proprio sopra questa notizia, no? Abbiamo questo Sud colpito da questo disastro di Ischia, e contemporaneamente una previsione non bellissima sul futuro, di cui secondo me dobbiamo occuparci. Il rapporto Svimez, di cui parla oggi il Manifesto, 49esimo rapporto Svimez per l'anno 2022, è stato presentato ieri, e fa un'analisi abbastanza angosciante: 760.000 nuovi poveri in Italia, è colpa della recessione, del caro bollette. E io per questo, io quando vedo queste cose mi arrabbio molto, perché la recessione e il caro bollette sono un'eredità del meraviglioso governo dei migliori, no? Che abbiamo celebrato per mesi, adesso ecco qui paghiamo lo scotto. purtroppo di questi 760.000 nuovi poveri, 500.000 sono al sud, quindi già un territorio, insomma, con grandi difficoltà che rischia veramente ulteriormente di venire colpito. Dice il rapporto Svimez che la crisi indotta dal caro energia e dall'inflazione più alta dal 1984, 11,9%, questi, ripeto, sono dati in crescita che abbiamo ereditato dal governo Draghi, no? Quando tutti applaudivano e facevano le conferenze stampa inginocchiandosi di fronte a Sua Maestà, ecco quali sono i risultati. Bene, caro energia e inflazione più alta produrranno 500.000 nuovi poveri al sud, 760.000 in tutto il paese, quindi anche 260.000 al nord, non sono cifre poche, po così piccoline, no? Queste persone non troveranno, questa è una delle cose peggiori, non troveranno un lavoro nel 2023, quindi resteranno poveri, anche perché il paese è avviato verso la recessione accompagnata da un'alta inflazione. Secondo Svimez, un dipendente su quattro oggi è precario e tra il 2008 e il 2021 le retribuzioni lorde in termini reali si sono ridotte di circa 9 punti al sud e di circa 3 al nord. Nel 2023 il sud rischia la recessione con un PIL a meno 0,4, più 2,9% oggi. Il dato medio italiano dovrebbe attestarsi a più 0,5, cioè qui siamo veramente questo è il quadro di un paese che cade a pezzi, una nazione che non è più una nazione, appunto, è diventato un paese, per ormai nessuno interessa, una nazione che cade a pezzi e con delle cifre impressionanti, no? Qui indigenti, c'è cioè 760.000 indigenti in Italia, non, quello che dovrebbe essere una nazione, insomma, civile, no? Occidentale, eretta da questo meraviglioso modello di sviluppo, ecco qui i risultati. Purtroppo non stupisce questo, non stupisce che succedano cose come quella di Ischia, non stupisce nemmeno che ci sia chi ci guadagna, no? Sempre nelle tragedie e nei disastri. Un'altra notizia che compare sui giornali è quella delle perquisizioni che ieri sono durate 7 ore nelle cooperative della famiglia, delle parenti di Abubakar Soumahoro. Anche lì, mentre c'è una recessione nel paese, drammatica, veramente drammatica, aumentano i poveri, noi continuiamo a importare degli altri disperati che vengono recuperati in mare. Vi faccio vedere, prima di passare, un'altra cosa che merita di essere commentata, che è la lunga intervista che Giorgia Meloni oggi concede al Corriere della Sera. Vi faccio fare un altro passaggio invece sul Fatto Quotidiano, perché poi dopo torneremo a parlare anche con un ospite della manovra, della recessione, dei soldi, no, nelle nostre tasche. Sul Fatto Quotidiano, che apre anch'esso sulla tragedia di Ischia, ecco chi ha favorito l'abusivismo a Ischia, il fatto, no, cerca un po' di difendere Conte, ma poi, onestamente, devo dire, ammette in prima pagina, dice quello del Conte 1 non era un condono, ma fu un brutto segnale per gli abusivisti. Però il Fatto riporta anche un'altra cosa interessante, cioè mentre si creano nuovi poveri, migliaia di nuovi poveri in Italia, a pagina 15 il Fatto ha questa notizia: governo Ucraina 2% del PIL per le armi, invii per tutto il 2023. E questa è una cosa che fa un po' irritare, sinceramente, perché noi abbiamo il quadro di una nazione abbastanza, no, che sembra quasi allo sbando, e intanto scopriamo che avremo aiuti militari a Kiev fino al 2023, no? C'è un testo unitario del centrodestra, che segue ovviamente quello che aveva detto, cioè, diciamo, le volontà della NATO, no? La proroga degli aiuti, oggi e domani a Montecitorio verranno votate le mozioni dei vari partiti sulla guerra in Ucraina, dovrebbe arrivare un sesto decreto per l'invio di armamenti a Kiev, chiaramente sono le mozioni, lo specifica il Fatto, non sono vincolanti, ma esprimono le posizioni dei partiti. Il Partito Democratico non sosterrà il testo con cui i 5 Stelle chiederanno al governo di impegnarsi a riferire in Parlamento su eventuali nuove cessioni di forniture militari, e quindi il Partito Democratico è a favore dell'invio di armi, il centrodestra è a favore dell'invio di armi e chiederà investimenti per il 2% del PIL in armi, che è una cifra, insomma, non piccola, sarà probabilmente fuori dai vincoli di bilancio europei, che dovrebbe aiutare, dovrebbe essere proposta la stessa mozione anche in Senato, però sinceramente io non credo che ci sia tutto questo bisogno di spendere tutti questi soldi in armi quando abbiamo questo quadro, no, di una nazione che si impoverisce. Detto questo, in questo quadro programmatico diventano rilevanti le parole che oggi Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, dice a Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera. C'è una lunghissima intervista oggi sul Corriere della Sera, che insomma è quasi un'impresa leggerla tutta, però è molto interessante perché poi Fontana fa delle domande che interessano, no, i cittadini, tocca tutti i grandi temi sul tavolo. Parte da Ischia, di cui abbiamo già detto. È interessante la risposta che dà Giorgia Meloni sia sul reddito di cittadinanza che sulla manovra, no? Si parla tantissimo ovviamente di manovra. E alla domanda di Luciano Fontana, che chiede alla Meloni, insomma, gli fa un quadro realistico, no? Una situazione di crisi economica, una legge di bilancio da presentare in pochi giorni, una maggioranza in tensione sulla scelta dei ministri. Insomma, le chiede: è stato duro prendere il timone dopo Mario Draghi, più duro di quanto si aspettasse? E Giorgia Meloni risponde con una cosa, insomma, che un po' sapevo che sarebbe stato un compito arduo guidare una nazione come l'Italia in uno dei momenti più complessi della sua storia. Non mi sono mai illusa, anche se rispetto a Draghi posso contare su una maggioranza chiara, un programma comune e un mandato popolare. E qui la Meloni difende la manovra, dice: la manovra dimostra che avevamo poche risorse e abbiamo deciso dove concentrarle. Quindi lei rivendica, diciamo, una scelta politica, emergono delle priorità e una visione, crescita economica, attenzione al lavoro, a partire dalla messa in sicurezza del sistema produttivo a fronte del caro energia. Abbiamo dato segnali chiari con la tassazione sui premi di produttività, il fisco per gli autonomi, provvedimenti che eliminano gabelle inutili, il pacchetto famiglia da 1,5 miliardi di euro, e poi l'attenzione ai redditi più bassi. Alcuni sono rimasti spiazzati dalle scelte di un governo che si diceva avrebbe favorito i ricchi. Noi invece abbiamo scelto di sostenere i più fragili e rafforzare la classe media. Anche la tassa piatta incrementale si applica su massimo 40.000 euro, riguarda dunque il ceto medio. Il messaggio di fondo che vogliamo dare con questa manovra, dice Giorgia Meloni, è il seguente: la ricchezza non la crea lo Stato, ma la creano le imprese con i loro lavoratori. Allo Stato compete dare una mano, saremo al fianco di chi in un momento difficile si rimbocca le maniche. Ovviamente non mancano le critiche anche sulla. Qui facciamo un breve passaggio su Avvenire, dove Eugenia Roccella, ministro della famiglia, visto che sono arrivate critiche, sono arrivate critiche da tutti, perché ovviamente purtroppo qual è il punto? Che i soldi sono pochi. È vero che la Meloni, io sono convinto che abbia ragione quando dice abbiamo dato un segnale politico, ci hanno dato una loro linea, un loro orientamento, però è inutile nascondersi che le risorse sono quelle che sono. Del resto, quando tu erediti, no, le macerie, poi dopo devi fare, ripeto tutte le volte, le nozze con i fichi secchi. Eugenia Roccella, a proposito di questa difesa di Giorgia Meloni della manovra, il ministro Roccella dice: sulla famiglia è solo un inizio, presto faremo una riforma dell'assegno unico. No, la Roccella difende la manovra, anche lei dice ad Avvenire, che le dice: ma insomma, sulle famiglie non c'è proprio un po', po' c'è un po' poco, no? E la Roccella ripete: no, parliamo di 1,5 miliardi beneficio per le famiglie, ovvio che tutti noi, governo incluso, vorremmo anche di più, ma forse non è chiaro il quadro in cui ci si muove. E no, purtroppo invece il quadro in cui ci si muove è fin troppo chiaro, no? Solo per tenere energia e carburante ai livelli attuali spendiamo circa 5 miliardi al mese, l'equivalente di una finanziaria ogni quadrimestre, e non è che il caro bollette non abbia a che fare con la vita delle famiglie. La verità è che c'è stato già in questa finanziaria un vistoso salto culturale ed ingeneroso negarlo. Io credo che queste cose siano vere, nel senso, purtroppo però quando stai all'interno di un recinto così, così piccolo, così stretto, e dopo ti devi in qualche maniera maniera adattare, no? E chiaramente tutti si aspettavano qualcosa in più, ma sbagliano, perché o si mette veramente in discussione il sistema anche europeo, no? Di gestione, il modello, altrimenti si resta lì, no? Con le pive nel sacco. E Giorgia Meloni lo dice anche abbastanza chiaramente, rivendica, leggo l'ultimo passaggio, poi passo la parola a Francesco. E il Corriere della Sera le dice: il presidente di Confindustria le ha contestato di aver fatto poco o niente per le imprese, i sindacati l'accusano di aver favorito con l'estensione della flat tax i lavoratori autonomi, le categorie che le tasse le pagano di meno, Landini minaccia lo sciopero e le piazze. E la Meloni risponde così: ciascuna di queste associazioni difende legittimamente i propri iscritti e non ha il dovere, che ho invece il governo, di garantire un equilibrio complessivo. Il presidente di Confindustria dice che non si è fatto nulla per le imprese. Devo segnalare però che abbiamo liberato 30 miliardi per destinarli interamente al caro energia. Questo non ci ha impedito di dare segnali come la decontribuzione, il taglio al cuneo fiscale, il rinvio della sugar e plastic tax, il dimezzamento della tassazione sui premi di produttività e la detassazione dei fringe benefit. Più della metà delle risorse che abbiamo messo in campo è destinata alle aziende. Certo, vorremmo fare, ma le sole misure per l'energia costano 5 miliardi di euro al mese, la stessa cosa che dice Eugenia Roccella, no? Landini dice invece che non abbiamo fatto nulla per i poveri, invece abbiamo indicizzato le pensioni minime al 120%, aumentato del 50% l'assegno unico per i figli, 500 milioni contro il caro carrello e il taglio del cuneo fiscale per i redditi più bassi. Penso che sia un quadro abbastanza realistico, purtroppo è un quadro che non è ancora sufficiente, ma della manovra torneremo a parlare dopo anche con un ospite che ha delle cose molto interessanti da dire. Io, Francesco, ti rilascio la parola e poi ci risentiamo.
Benissimo, oggi l'immancabile diretta di Radio Radio da Car Room, l'unica concessionaria esclusivamente Volvo a Roma e provincia. Scoprite tutta l'intera gamma Volvo nelle versioni mild hybrid, plug-in hybrid e full electric, oltre alla vasta selezione di vetture usate garantite Volvo Select. Vi aspettiamo in via Giovanni Capranesi 43, uscita uffici finanziari del grande raccordo anulare, con la diretta di Radio Radio Lo Sport dalle 14 alle 18. carroom.it oggi, dalle 14 alle 18 in diretta Radio Radio Lo Sport dalla Car Room. Vi parlo di Arte. Natale si avvicina, da Arte è arrivata la promo che fa al caso nostro: tavoli, sedie, console. Questo mese sono scontati fino al 50% con trasporto e montaggio compresi nel prezzo. Scegli tra tanti modelli disponibili e finanzia i tuoi acquisti con comode rate a interessi zero. Scopri le promozioni nei negozi Arte di Roma, in viale Colli Portuensi 500, via di Torrevecchia 1035, via Quirino Maiorana 156 e nel nuovo showroom in via Il Debrando della Giovanna numero 1, zona Aurelia Massimina. Quest'anno il vostro regalo di Natale vi aspetta da Arte. Arredare come sei. Arte con l'H davanti, .it.
Punto e a capo. Il panettone 2022 di Radio Radio è Dolce Mascolo, miglior panettone d'Italia e miglior giovane pasticcere d'Italia 2021 per il Gambero Rosso. Il panettone Dolce Mascolo è totalmente artigianale, con impasto da lievito madre in 4 gusti, uno più buono dell'altro: classico, al cioccolato, ai frutti di bosco e pere e cioccolato. Prenotalo subito con un SMS, WhatsApp al 348 59 50 222 oppure direttamente sul sito radioradioshop.it. Panettone Dolce Mascolo, pasticceria pregiata.
Ehi, hai sentito che da Arte Arredamenti questo mese i tavoli e le sedie sono in pronta consegna e scontati fino al 50%? Certo, solo da Arte puoi trovare tantissimi tavoli e sedie e averli a casa tua con lo sconto 50% e dopo pochi giorni. Succede solo da Arte! A Roma ci trovi in viale dei Colli Portuensi 500, via Quirino Maiorana 152, via di Torrevecchia 1053 e via Il Debrando della Giovanna 1, 13° chilometro Aurelia, zona Massimina.
Io Io solo Gress porcellanato.
Io da quando ho scoperto il parquet non lo lascio più.
Allora non avete mai visto l'effetto straordinario di un mosaico moderno?
3P Ceramiche da 60 anni mette tutti d'accordo. Consulenti professionisti per arredare la tua casa come l'hai sempre sognata. I migliori brand di pavimenti, rivestimenti, bagni, parquet, cucine. E per la tua voglia di spazio, pergole bioclimatiche e arredamento per esterni. Solo per Radio Radio, tutto questo a tasso zero. 3PCeramiche.it a Roma, in via della Maglianella 127.
La nostra vita.
Il nostro benessere.
Il nostro futuro.
Insieme verso il traguardo più importante, la tua salute. Paideia International Hospital è a Roma in via Giovanni Fabbroni 6. Tecnologia e passione per la tua salute. Paideia International Hospital. Il futuro è qui. Per info e prenotazioni visita il sito paideiahospital.it o chiama lo 06 83 600 600.
Voglio raccontarti una storia. Erano gli anni 60. C'era una bottega a Roma in cui si facevano i materassi a mano. Ogni volta che ci passavo mi fermavo a guardarli lavorare. E pensa, oggi su uno dei loro materassi ci sei seduta sopra.
Ruega Materassi, tradizione e innovazione per il tuo comfort. Materassi selezionati dei migliori marchi e decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile. Scopri i nostri 5 negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com. Posso saltare un po'?
Richiedere la pensione di invalidità, di accompagnamento, di cecità, sordomutismo, legge 104, oppure l'indennità mensile prevista per bambini con disturbi cognitivi e di apprendimento può risultare complicato, così come il ricorso in tribunale quando la domanda viene respinta. Se vuoi un aiuto concreto senza anticipare alcun costo, rivolgiti allo sportello legale pensioni. Chiama l'800 700 802 e avrai il supporto dei migliori medici legali e avvocati del settore. Sportello legale pensioni, dalla tua parte. Sempre.
Passione, adrenalina, sfida, determinazione. Vivi il tuo sport al massimo. Scegli Noi Sport. Sport, gli store di abbigliamento casual firmato e per lo sportswear per tutta la famiglia. Massimo assortimento, ultra convenienza. Il massimo per ogni sportivo. Noi Sport ti aspetta nel mega store di Capena in via Tiberina e nell'outlet a Passo Corese. Aperti 7 giorni su 7 con orario continuato. 0765 48 81 71. Noisport.it.
Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto. Ora ti porteremo in un futuro migliore. Car Room, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma. Car Room, al chilometro 33,7, carreggiata interna del GRA, uscita uffici finanziari. Da Car Room trovi anche offerte vantaggiose di noleggio e oltre alla normale manutenzione, puoi fare la revisione, sostituire i pneumatici e avere un eccellente servizio di carrozzeria. Car Room, più Volvo di così.
Volvo Car Room.
Il sistema Brick rivoluziona il modo di costruire, di progettare, di razionalizzare e gestire il cantiere. Le tramezze e le fodere interne degli appartamenti possono essere realizzate al momento della vendita, consentendo agli acquirenti di personalizzare la distribuzione degli ambienti. In una settimana si otterranno le pareti completamente tinteggiate e asciutte. State progettando un edificio? Venite a trovarci al punto Prefedil in via Prenestina 956, a 500 metri all'interno del GRA.
Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano.
A che ora?
Tutti i giorni alle 11 e alle 19 su Radio Radio.
Punto e a capo.
Torniamo da Francesco Borgonovo, torniamo a Punto e a capo.
E rieccoci, stavamo parlando della manovra di Giorgia Meloni e degli altri ministri che giustificano un po', insomma, il quadro della situazione e vediamo se abbiamo già in collegamento Edoardo Montolli, collega giornalista. Eccolo qua, buongiorno Edoardo. Vediamo se ci sente.
Eccolo.
Eccolo, ci senti?
Ecco, ci sentiamo. Sì, io mi sento bene.
Bene. Senti, no, io vi spiego perché ho voluto chiamare questa mattina Edoardo Montolli, perché ha scritto un articolo, insomma, abbastanza ruvido, diciamo, sulla manovra, no, su fronte del blog, che sul magazine online.
È l'editoriale del settimanale Cronaca Vera, che poi metto sul mio sito fronte del blog. È l'editoriale del settimanale Cronaca Vera, che è in edicola oggi, e che poi mettiamo sul sito di fronte del blog, perché c'è questa collaborazione con il settimanale Cronaca Vera sul sito fronte del blog. E riguarda, ottimo, diciamo, la cosiddetta pace fiscale, insomma, no? Che più che una pace fiscale, che sembra una pagliacciata fiscale, no? Ecco, questa è la realtà.
È una cosa un po' pesante, no? che tu scrivi.
Ma
no?
In realtà è una constatazione, no? Cioè Giorgia Meloni e Matteo Salvini si sono presentati alle elezioni presentando un programma nel quale c'era la pace fiscale, e hanno partorito questa cosa che è, francamente, somiglia molto a una presa in giro, cioè la cancellazione delle cartelle da 1000 euro. Perché dico che è una presa in giro? Perché sostanzialmente la rottamazione ter e il saldo e stralcio coprivano dall'anno 2000 fino al 31 dicembre del 2017. Questa cancellazione delle cartelle da 1000 euro riguardano le cartelle dal 2000 fino al 2015. Ora è evidente che si tratta di cartelle già rottamate. Chi non ha rottamato le cartelle sotto i 1000 euro, cioè parliamo di cifre ridicole, evidentemente era una persona inattaccabile. Quindi che cosa sta facendo il governo? Sta semplicemente cancellando dei crediti inesigibili e le sta facendo passare per un aiuto alle imprese e alle famiglie. Ma lo sta facendo anche in modo sciocco, perché quale imprenditore genera una cartella da 1000 euro? Quale imprenditore è andato in difficoltà per una cartella da 1000 euro? Quale imprenditore si è suicidato per una cartella da 1000 euro? Ecco, questa è la cosa che suona veramente come una presa in giro, perché non c'è nessun aiuto al cittadino, è soltanto una cancellazione di crediti inesigibili, perché chi non li ha rottamati con la rottamazione ter cifre di quel genere, cioè 1000 euro, era evidentemente una persona inattaccabile che non poteva essere aggredito, ecco, dallo Stato.
Tu, Edoardo, riporti, cioè, quindi in generale a te sembra che questa manovra per diciamo le imprese, le partite IVA, in realtà non abbia poi questi grandi aiuti? Questa è la tua visione?
Io mi riferisco alla questione, diciamo, nell'editoriale, alla questione della pace fiscale.
Della, no? Pace fiscale.
Tieni conto che in buona sostanza le cartelle dal 30 giugno in avanti vengono pagate per intero, non saranno nemmeno oggetto di particolari mini sanzioni, ma sono proprio dal 30 giugno in avanti che sono state spedite questi 19 milioni di cartelle esattoriali, perché c'è un'intervista abbastanza chiara del 2 giugno del 2022 del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che diceva che quelle cartelle stavano per essere spedite. Era il 2 giugno, fino al 30 giugno non le hanno certamente spedite, c'è stata la pausa estiva, sono arrivate da settembre in avanti.
Cioè, quindi tu dici, non solo
probabilmente pensano che stanno bene, hanno passato, il governo precedente ha passato due monopattini elettrici, qualche elemosina di Stato, e pensano che gli imprenditori siano andati a posto così. A me sembra veramente una presa in giro.
Cioè, tu dici, allora, per riepilogare, dici, allora, la cosiddetta pace fiscale sulle cartelle precedenti, no, quelle inferiori a 1000 euro, è
quelle sono già state oggetto di rottamazione ter. Ok, chi non le ha pagate erano evidentemente persone che non potevano essere aggredite fiscalmente dallo Stato. E per quello sono crediti inesigibili, perché una cartella da 1000 euro è sicuramente stata rottamata con la rottamazione ter. Chi non lo ha fatto è chi non poteva essere aggredito dallo Stato, chi non ha conti correnti, chi non ha stipendi, perché altrimenti una cartella da 1000 euro l'avrebbe rottamata. Tieni conto che la rottamazione consentiva anche la rateizzazione. Come si fa a non rottamare una cartella da 1000 euro che ti viene a costare più o meno la metà, forse anche molto meno se c'è lo stralcio? Perché non lo fai? Se non lo fai è perché sai di non essere aggredibile, né oggi né domani né in futuro.
Qui sono però cartelle fino, diciamo, al 2015, no? Poi ci sono le cartelle, sì, nuove tra il 1 gennaio 2020 e il 30 giugno del 2022, sì, e tu dici anche qui c'è un problema.
Ma dal marzo del 2020, all'8 marzo 2020 al 31 agosto del 2021 l'invio delle notifiche delle cartelle esattoriali è stato bloccato per decreto, è soltanto dopo la fine di agosto del 2021 che hanno iniziato a spedirle. Ma anche qui Non le hanno spedite tutte d'un botto, perché diciamo la più grande operazione di recupero fiscale è stata messa in piedi dal governo Draghi a partire dall'aprile del 2022 e il 2 giugno del 2022 il direttore dell'Agenzia delle Entrate diceva appunto che si stavano preparando a inviare 19 milioni di cartelle. Queste cartelle oggetto della manovra coprono fino al 30 giugno, è chiaro che tutte il grosso delle cartelle viene tolto dalla manovra, no? Si pagano per intero. A me questo pare veramente
tu dici non si fa nulla sul 2018, nulla sul 2019 e nulla sul grosso delle cartelle esattoriali dal 30 giugno in avanti.
La rottamazione ter copriva fino al 31 dicembre del 2017. Ma è chiaro che quando c'è stata la chiusura, il lockdown, chi era in difficoltà nel pagare le cartelle del 2018 e del 2019 non è che improvvisamente o ha vinto la lotteria o non ce li ha neanche a oggi, no? Però il 2018 certo. E il 2019 non ci sono. Ci sono le cartelle fino al 2015, quando la rottamazione ter copriva nei due anni successivi, fino al 2017. Questa è la cosa, come possiamo dire, che fa pensare a una
quindi tu, insomma, secondo te si tratta, diciamo, di un gioco delle tre carte. Io ti chiedo questo, però lo stesso Salvini,
scritto,
tu lo citi,
cioè,
nel tuo articolo.
Sì. Perché qualcuno gliel'aveva fatto notare. Non è che ti puoi presentare da un imprenditore. Qua stiamo parlando di un sistema che ha provocato innumerevoli suicidi. Cioè, tra gli imprenditori ci sono state una valanga di suicidi fino all'avvento della legge 3, erano un esercito. La legge 3 infatti l'hanno ribattezzata la legge salva suicidi, no? Quella con la composizione della crisi. Ma anche questa cosa varia di città in città, di tribunale in tribunale. Non c'è alcuna omogeneità nell'applicare questa normativa. Cioè, stiamo parlando di un sistema fiscale che ha provocato innumerevoli suicidi. Come fai poi a presentarti e a dire stiamo dando una mano agli imprenditori quando ti metti a cancellare semplicemente crediti inesigibili sotto i 1.000 euro? È una cosa che appare ridicola. Io credo che insomma dovranno mettere mano a questa
lo stesso
manovra,
Salvini dice
in Parlamento, perché è una cosa veramente imbarazzante.
Lo stesso Salvini dice è iniziato un percorso, no? Oggi Giorgia Meloni dice una cosa abbastanza realistica, cioè dice bisogna tenere conto del quadro generale, cioè la sensazione di cui abbiamo parlato qui tante volte che stiano facendo un po' le nozze con i fichi secchi, no? Perché poi se tu resti all'interno del quadro europeo è un po' difficile spendere soldi, fare scostamenti di bilancio, cioè giustamente il governo dice qui solo per la questione energetica spendiamo 5 miliardi, che è come fare una manovra, voglio dire, ogni praticamente sì. Una manovra al mese, no? Quindi alla fine era chiaro che andava a finire così, o no? O secondo te c'erano degli spazi per agire diversamente?
Ci sono assolutamente degli spazi, perché tutti tacciono su come gli altri stiano violando serenamente le regole, no? Cioè la Francia ha messo un tetto di Stato perché alle bollette, perché l'ente energetico è nazionalizzato. E però in quel caso non si può non dire che stanno dando aiuti di Stato, perché frenando le bollette, aumentandole soltanto del 15%, è chiaro che stanno dando aiuti di Stato alle imprese. Però noi stiamo zitti, loro possono violare serenamente le regole. L'Università di Linz molti anni fa, non molti, nel 2014, dimostrò come la Germania truccasse i conti. Lo scriveva l'Università di Linz, cioè quello che noi mettiamo a debito loro lo mettevano a credito. Stiamo parlando degli enti regionali, e però tutti gli altri violano le regole come vogliono, e noi quando si tratta di cose importanti quali le nostre imprese stiamo zitti e dici non ci sono i soldi. È una cosa ridicola. Io peraltro voglio farti presente che il famoso PNRR è un prestito che è assolutamente ingiustificato rispetto a quello che è successo nel resto dell'Europa, perché l'Italia ha chiesto 122 miliardi di prestito, non li ha chiesti nessun altro paese occidentale. Lo Stato che ha chiesto di più per la pandemia, dopo l'Italia, è la Romania, che ha chiesto 15 miliardi, cioè quasi un decimo di quello che abbiamo chiesto noi. Ma per quale ragione? Si tratta di prestiti. Stiamo infilando la testa nel cappio e lasciamo che gli altri ce la stringano. Questo è quello che sta accadendo. È assurdo che nessuno dica niente sul fatto che l'Italia sia l'unico paese che ha chiesto una cifra spropositata, e dopo l'Italia c'è solo la Romania che ha chiesto 15 miliardi e noi ne abbiamo chiesti 122 di prestito. Questa è la follia. Sono i dati ufficiali, sul mio sito ci sono i link a tutti i dati ufficiali. Ecco, questa è la realtà. Per cui ogni volta non possiamo dire ce lo chiede l'Europa, perché l'Europa ci sta facendo quello che vuole. Stanno violando le regole,
Abbiamo questo problema annoso, Edoardo, che noi facciamo un po' quelli che sono, insomma, più realisti del re, oppure no?
Sì, assolutamente. Però cioè, ogni volta che cambiamo governo la questione è sempre la stessa. Infatti l'editoriale di un mese fa, appena era salita Giorgia Meloni, noi dicevamo che ci sembrava delirante evocare il fascismo, avevamo però paura del draghismo, perché lei come è arrivata ha tranquillizzato l'Europa, ha tranquillizzato gli Stati Uniti, ma è gli italiani che deve tranquillizzare, perché altrimenti è inutile andare a votare, no? Questo è il problema vero.
Qui credo che sia un timore che hanno in molti questo, perché purtroppo se tu scegli di restare, lo diciamo sempre, all'interno di questa gabbia, poi alla fine quello che ti trovi in mano è quella roba lì, no? Sei all'interno di un perimetro.
Noi si può rispondere in quel modo, no? Cioè, la Francia ha autorizzato gli aiuti di Stato mettendo un tetto alle bollette per le loro imprese, allora anche noi autorizzeremo i nostri aiuti di Stato. Se non si fa sentire la nostra voce sulla base delle regole che sono in corso, è inutile stare nell'Europa, perché dobbiamo solo prendere dei calci nei denti. Poi questa cosa francamente lascia perplesso. E la manovra che poi hanno partorito dicendo che è un aiuto per le imprese, francamente mi ha fatto anche arrabbiare, perché io ho scritto diverse storie di imprenditori che si sono suicidati. Non si può far passare una roba del genere, cioè la cancellazione di un credito esigibile, come un favore all'impresa, perché è una presa in giro degli italiani. A me non interessa quale sia il governo che va su, io non ho alcuna simpatia per alcuna forza politica, però francamente una roba del genere mi metto nei panni delle famiglie di quegli imprenditori che si sono tolti la vita. È una cosa veramente brutta. Chiamarla pace fiscale è veramente una cosa ridicola.
Ci sono un po' di polemiche, ti chiedo questo in conclusione, anche sulle famiglie, no? Perché oggi c'è un'intervista di Eugenia Roccella ad Avvenire e le fa presente Avvenire, dice ma insomma forse si poteva fare qualcosa di più anche lì. La Roccella dice sì, è stato stanziato 1,5 miliardi, però ovviamente bisogna tenere presente che anche qua le risorse sono quelle che sono, cioè è sempre lo stesso discorso, no? Tu quindi vedi una continuazione del draghismo con altri mezzi?
Io lo vedo assolutamente in maniera continua, cioè non vedo alcuna differenza, se non che Draghi aveva inviato le cartelle chiedendo pagamenti in 5 giorni, con intimazioni a pagare per milioni di cartelle. Sul resto oggettivamente non vedo un grande cambiamento, non vedo nulla. Anche quando hanno aumentato l'ISE per l'aiuto alle bollette, l'hanno aumentato per un ISE che comunque è bassissimo, non va certamente ad aiutare il ceto medio, ma neanche il ceto basso. Stiamo parlando di ISE veramente bassi. Io non riesco a capire dove stia l'aiuto, dove stia il cambiamento, dove sia
l'esaltazione
della variazione che c'è stata. A me francamente non pare, no?
Però c'è stato un taglio del cuneo fiscale, dice Giorgio Meloni, che effettivamente qualche cosina per i redditi più bassi ha fatto. In realtà stiamo parlando di cifre molto piccole, però effettivamente
va. Quando hanno chiuso tutte hanno messo il bonus di 600 euro. Che cosa ci ha fatto la gente con questi 600? Non sono stati soldi buttati. A che cosa non sono serviti i bonus sui monopattini? A che cosa hanno servito i bonus sulle lotterie? Tutte queste fesserie che avevano fatto? Non servono a nulla, no? Bisogna fare una politica reale sull'economia italiana, però non sull'economia dell'Europa, perché è questo quello che conta, no? Cioè, noi abbiamo assistito a due anni, poi fra un secolo rideranno, no? Dice c'era la pandemia e quelli mettevano il bonus per la TV, mettevano il bonus per i monopattini. Cioè delle cose, delle scelte fuori dal mondo, fuori da ogni logica, deliranti, no? Adesso dice dobbiamo stare ancora a quello che ci dice l'Europa. L'Europa però fa quello che vuole, la Francia fa quello che vuole, la Germania fa quello che vuole e noi andiamo a chiedere prestiti, questa è la realtà. Noi stiamo andando solo e stiamo tutti stellandoci le mani ad applaudire per dei prestiti che non ha chiesto nessuno, ma solo l'idea che la Romania abbia chiesto 15 miliardi ed è quella che ne ha chiesti di più dopo l'Italia, e noi ne abbiamo chiesti 122. Qualcosa dovrebbe far pensare, c'è qualcosa che non va, no? C'è qualcosa che non va. Il PIL dell'Italia non è il PIL della Romania, no? Eppure tutti si spellano le mani, finalmente arriveranno questi soldi. Come li spendiamo? Non li possiamo spendere per aiutare. Dobbiamo fare il ponte di Messina, ma veramente dobbiamo fare il ponte di Messina? Io nell'editoriale di 2 settimane fa ho raccontato il numero dei crolli delle scuole che ci sono in Italia ogni mese, e noi che dobbiamo parlare del ponte di Messina. Ho trovato un articolo del 1864 che parlava della realizzazione del ponte di Messina. È una dei più grandi specchietti per le allodole che siano mai stati fatti, perché sono stati spesi valanghe, fiumi di denaro per il ponte di, per i progetti del ponte di Messina. Noi dobbiamo usare i soldi per questa cosa qua? Cioè l'industria italiana e le imprese italiane stanno chiudendo a raffica, c'è stato un enorme numero di disoccupati, perché poi quando il governo Draghi è caduto sono venuti fuori i numeri reali, perché la gente ha perso il lavoro a tempo indeterminato e ha trovato lavoro da precario, o è stato costretto ad aprire partita IVA. Questi sono i numeri dell'Istat, sono i numeri dell'INPS, non esiste più un lavoro fisso. E noi di fronte
purtroppo
a
lo vediamo, l'abbiamo visto nel rapporto Svimez. Sì, ma lo vediamo nel rapporto Svimez, che di cui parlavamo prima, un dipendente su 4 oggi precario, che è una cifra impressionante.
Certo, però finché c'è stato sul governo Draghi, questi dati li scriveva Cronaca Vera, non li vedevo altrove. È una cosa incredibile, no? Cioè io questa cosa non riesco a concepirla, uno che fa il giornalista sempre, non lo fa a momenti, no? Io queste cose non riesco a comprenderle.
No, purtroppo si comprendono invece fin troppo bene, perché poi vedevamo le conferenze stampa di Draghi dove c'erano i giornalisti che dicevano signor padrone come va, e quindi poi dopo queste cose non escono. Grazie Edoardo Montolli, io vi invito a vedere se volete il suo sito frontedelblog.it e poi a leggerlo sul settimanale Cronaca Vera, che è un storico settimanale dove insieme alla cronaca ci sono anche le sue analisi. Francesco, non so se vogliamo fare in tempo a leggere, se facciamo in tempo a leggere un paio di messaggi. In effetti la situazione che ci descriveva Edoardo Montolli è abbastanza grigia, e ha notato questa cosa che insomma sulle cartelle, che in effetti insomma di cui faremmo meglio tenere conto, ecco.
Guarda, arriva anche Fabio Duranti, allora lo salutiamo, così lo coinvolgiamo magari in qualche battuta prima di salutarti. Fabio, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao Francesco, ciao.
Si parlava buongiorno, poco fa Fabio, di come buongiorno. Spendere i nostri soldi, i soldi pubblici, i soldi pubblici.
Ah, quelli pubblici, non i nostri, chi ce li passa? I nostri non ne abbiamo più ormai.
Beh, i soldi pubblici sono i nostri, mica sono di qualcun altro.
Ormai non è più tanto così, perché non ci si capisce più nulla, insomma, i soldi li creano quando gli pare, cioè se c'è da rifornire qualche armamento militare, cioè, è un attimo, cioè proprio pum, è andata, se c'è da sistemare delle cose, no, ma insomma non sono i soldi pubblici, anche questa barzelletta dei soldi pubblici, che le tasse, con le tasse si pagano le cose, ma ragazzi, ma veramente... Ora non è che ci possiamo prendere più in giro, no, più di tanto tempo. Io credo che anche i sassi piano piano riusciranno a capire questo meccanismo che ormai è perverso, insomma, no? Il denaro c'è soltanto per chi vogliono loro, no Francesco?
Ma sì, ma infatti io per quello che ho voluto sentire Edoardo, che sì, ha fatto un ragionamento giusto, cioè diceva, ma scusate, noi andiamo a indebitarci con il PNRR, che sono tutti lì a dire viva, dobbiamo prendere questi soldi, che è un modo, ha detto bene, per mettere la testa nel cappio, no? E lasciare che l'Europa tiri la corda, perché è questa l'idea. Poi quando dobbiamo dare il 2% del PIL in armi, no, all'Ucraina, allora va tutto bene. Quando dobbiamo comprare vaccini per miliardi, allora lì possiamo stampare denaro con la carriola, no, se vogliamo. Quando c'è da dare soldi alle famiglie, il problema, Fabio, è questo secondo me, cioè che noi non riusciamo a uscire da questa cosa, e non solo i nostri politici, anche una parte della popolazione, temo, che poi quando si arriva al dunque, cioè a criticare la gabbia in cui siamo dentro, e dopo si fermano lì, hanno ancora questo terrore, dice oddio, no, se critichiamo l'Europa, se noi puntiamo i piedi, dopo non, ci dicono che non facciamo i compiti a casa, ci trattano male, e c'è un po' di terrore, no, nei confronti dell'Unione Europea sempre. Invece gli altri poi fanno quello che gli pare, E nessuno dice niente. La Germania, guarda, ti do una notizia
Sì.
che pochi istanti fa che mi ha fatto un po', insomma, mi lascia perplesso, perché noi siamo lì a commentare, no, questa cosa della manovra e arriva una bella agenzia, Radiocore, che dice: il Qatar ha annunciato un accordo di fornitura di gas naturale liquefatto, GNL, di 15 anni con la Germania. No? Il paese del Golfo fornirà fino a 2 milioni di tonnellate di GNL all'anno. Cioè, noi siamo lì da quante settimane, da quanti mesi aspettare una roba europea sul gas, no? Il famoso tetto al prezzo del gas per aiutarci tutti. Nel frattempo, noi siamo lì con il cerino in mano e la Germania fa un bel accordo col Qatar che gli fornisce il gas naturale liquefatto per 15 anni e
Attenzione.
tanti
Sì,
saluti.
attenzione, il Qatar poi, no, paese di persone buonissime, dove i diritti sono praticamente, li vendono così a basso costo per la strada, i diritti, no? Quindi paese non di cattivoni, paese di persone per bene, c'è pure mondiali adesso, hai capito? Dove le donne sono trattate bene, dove possono votare, possono girare tranquillamente con la minigonna per la strada, dove non... È vero? Non è così? Ah no, aspetta, quello era un altro. Non
No,
so.
no,
Mi sa che
no,
mi sono sbagliato.
quello
Era l'Afghanistan, mi sa
negli
che mi
anni
sono
70, negli
sbagliato.
anni
Mi sa che mi sono
70.
sbagliato,
No,
Francesco.
ti confondi, no, il
Ah.
Qatar, ti confondi perché il Qatar è un paese, invece no, sbagli, il Qatar è un paese dove c'è la democrazia,
Sì.
non
Scusa.
come in Russia, non come in
No,
Russia,
no,
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 no, no,
no.
no. Per carità,
E
per carità.
infatti noi insomma, facciamo affari con i paesi
Sì.
democratici,
Ma c'è,
no?
dove
Cioè
adesso hai
noi
visto, ci
sono...
sono i mondiali, tutti possono esprimere i loro pensieri, possono indossare qualsiasi cosa, i simboli, tutto regolare, le ragazze negli spalti possono tranquillamente tifare, anche in abiti succinti, o no? O c'è un
Ma
problema? Non
quella però è
mi
la
pare.
nostra ipocrisia, posso dire,
È così, no?
cioè, io ti dirò una cosa, magari non, però io voglio dire, se il Qatar, cioè, per me il Qatar ha le sue regole, vuole tenersi le sue cose e faccia quello che vuole, cioè, non capisco, noi abbiamo da un lato la pretesa di andare a casa degli altri e dirgli che come devono comportarsi per essere adeguati ai nostri standard morali, è ovvio che io... Non vorrei vivere in una nazione dove le donne devono girare con no, un casco in testa, dove i diritti, cioè gli omosessuali vengono condannati a morte, roba di questo genere. Cioè,
No, non si può
sono
dire, non
chiaro che
si può
no,
dire, non si può
però
dire,
loro
cattivone, non si può dire. Eh no,
no,
loro
no,
sono i
però
buoni, loro sono i
loro
buoni.
sono però quella
Cioè, i
roba lì, cioè noi
mondiali.
facciamo tutte. Facciamo tutte le cose sui diritti e loro a casa loro faranno come gli pare, no? Noi pretendiamo di andargli, fingiamo di voler andare a casa loro a insegnargli come si sta al mondo e poi in realtà sulle questioni dei diritti è solo una pantomima e sotto sotto facciamo gli accordi per quello che ci conviene, almeno evitassimo tutta questa pagliacciata dei diritti, ecco, solo questo, so un po' di dignità.
Eh sì, perché diciamo che ormai i poliziotti del mondo, gli educatori del mondo, quelli che vogliono riprogrammarci tutti perché loro hanno la verità in tasca, che Dio praticamente scompare nei loro confronti, hanno stabilito che non ci si può difendere, non si può invadere un paese, ma quelli sono cattivi, ma se tu però poi dopo. E invece togli i diritti alle persone, alle donne possono essere tolti, quello si può fare. Quello si può fare. E beh, ci hanno dato. Oh, fin dei conti, non lo dite a nessuno, ma insomma, qua i soldi che sono girati, capito? E come diceva Meluzzi la scorsa settimana, Francesco, no? Cioè, noi siamo qui a meravigliarci di quello che è accaduto, siamo a raccontare ancora storie sperando che qualcuno ci ascolti sulle cose vere, sulle cose provate. E dall'altra parte sono girati 100 miliardi di dollari. Ma scusa, lui dice giustamente, ma siete ridicoli a pensare che 100 miliardi di dollari siano più deboli di una verità scientifica che noi cerchiamo di spiegare. Insomma, dai, è veramente da ingenui credere una cosa del genere, no? È così come in Qatar, dice il Qatar, che è Qatar? Ci sono i mondiali. Io devo dire sinceramente, mi sono rifiutato di guardarne anche un solo fotogramma, ma per una questione di principio, perché poi, voglio dire, già l'Italia non c'è più, insomma, sono tutti cattivi tranne quelli dove poi gira tanto di quel fiume di denaro dove ce n'è per tutti, no? Hai capito? Dai.
Sono
Per
tutti cattivi
favore.
quelli che non fanno gli interessi dei nostri padroni, capito?
Hai
È quello lì.
capito, hai
E beh,
capito.
anche noi diventiamo cattivi, quando non facciamo i compiti a casa.
Ah, noi siamo cattivi. Beh, guarda noi. Noi siamo cattivi. Guarda, io un giorno presenterò il conto di quello che ha rimesso almeno una piccola. Un piccolo, diciamo, isola di indipendenza come Radio Radio. Cioè, se facciamo il conto di quello che abbiamo rimesso in termini economici, proprio meramente economici, noi siamo qui a fare gli operai della comunicazione, ma abbiamo rimesso delle cifre, ragazzi, che veramente ne parlavamo ieri con i nostri commercialisti, sono spaventose. Solo per esserci permessi di non avere accettato le indicazioni governative e anche gli spot. Governativi per non aver accettato, diciamo, questi diktat, noi abbiamo rimesso cifre folli, perché quello, tra l'altro, devi sapere, caro Francesco, perché questa cosa non l'abbiamo mai approfondita, devi sapere che quella era una direttiva europea. Cioè, scoraggiare quella che
Certo.
loro chiamano disinformazione, ma che in realtà è l'informazione vera, cioè quella indipendente, cioè scoraggiare tutti quelli che non accettano l'informazione di Stato europea, della Commissione europea, ok? Scoraggiare come? Togliendogli il denaro, lo dice l'Unione Europea e lo chiede ai social e lo chiede agli stati di togliere denaro, togliere contributi, togliere agevolazioni, magari fiscali che invece hanno tutti gli altri. Basta tu per avere tutto, basta che accetti lo spot governativo, basta che accetti quello che dice l'OMS, la von der Pfizer, oppure tutta basta che accetti, ti riempiono di soldi. Se non accetti, invece, al contrario, non è che ti lasciano i tuoi, te li levano quelli che hai, cioè ti tolgono anche quello che hai. Hai capito? Questo è come funziona. Noi ricerchiamo di spiegarlo, però, guarda, tant'è che adesso, dopo il nostro break, cioè nello spazio subito dopo, mi sono preso la briga di intervistare un ragazzo molto giovane, giovanissimo, 22-23 anni, laureando in matematica, che è uno dei pochi giovani che pensa, ha deciso che la sua mente non doveva essere buttata nell'ammasso degli apericene iper tatuati e sierati, ma ha deciso invece di riflettere, di pensare, quindi ha scritto un libro e sta facendo un sacco di cose. È un matematico, è vicinissimo alla laurea in matematica, e ha deciso di ripercorrere le orme, seppure da lontano, dei grandi matematici e fisici del passato. E quindi lo intervisteremo dopo, perché è un caso raro, no? Un giovane che invece che buttarsi nella massa, tutti con gli iPhone in tasca e con Alexa dentro casa, eccetera, eccetera, ha deciso di perseguire un'altra strada. E quindi noi dopo lo intervisteremo. Perché se no, Francesco, non ne veniamo fuori se non cominciamo a far rifunzionare il cervello. Porca miseria. Guarda.
No, no, ma purtroppo è proprio un problema di pensiero, di gabbia mentale, no?
Sì,
E cioè tu
niente.
ormai c'è una. Poi c'è la patologizzazione ormai del dissenso, cioè tu se hai un'opinione diversa vieni guardato come un pazzo, vieni trattato anche come un pazzo. Se pensiamo a quello che succede in Ontario, no? Dove dicono trattino i non vaccinati come malati psichiatrici o altrove. Guarda, io ti faccio vedere una cosa prima di salutarti che mi ha colpito. Questa rivista qua, no? Questa qui, che si
Mind.
chiama Mind, è con le scienze, no? Che è l'edizione italiana di Scientific American, cioè quindi una rivista insomma diffusa a livello mondiale. E qui dice lo spettro dell'autoritarismo dentro, no? C'è tutta un'analisi di gente importantissima, Institut Universitaire de France, Università di Grenoble, e praticamente cosa spiegano? Fanno vedere. No, da dove nasce la nostra fascinazione? Cioè, dicono che la fascinazione per le personalità autoritarie, per gli autoritarismi, è appunto una specie di malattia mentale. E chi c'è tra le personalità autoritarie? Eccolo qua, no?
Eh sì, Putin,
C'è
certo.
lui, c'è Erdogan, e poi ci sono dei
Guarda caso, i
leader,
leader più amati realmente dalla popolazione, perché in realtà.
Bolsonaro,
Sì.
che è un altro che è stato eletto a suo tempo, poi ha perso le elezioni, mica è successo Un altro qui?
Ci sarà anche Orban? Orban, te lo stavo dicendo, ci sarà anche l'ungherese Orban, certo.
Ma la sai qual è la cosa incredibile? Ah, ce n'è un altro, aspetta che ce n'è un altro.
Sì. Ah, Trump, sì, vabbè, ma... Sì,
sì, ma la sai qual è la cosa?
I buoni chi sono invece? I buoni saranno i vari
Però non è
bidè.
Che dice...
Oppure
questo
Draghi,
sta, no? dicendo che, sta dicendo che se tu apprezzi queste persone qui, cioè che quelli che vanno, diciamo, contro il mainstream, sei un malato di mente.
Sei malato di mente, sì, sì.
Capite?
Cioè, poi poi una montagna crolla perché non c'è manutenzione sugli scoli, hanno stati gli abusivi che c'entrano. Cioè, quelli sono abusivi, è un'altra pratica, non ci dovrebbero essere, ovvio, però... Non ci dovrebbero essere gli abusivi, ma non ci dovrebbe ne essere neanche la burocrazia, perché io potrei raccontare storie e storie e storie e storie di gente che hanno chiesto i permessi per fare le case e alla fine se non cacciavi ai mazzetti i permessi non arrivavano. Cioè, voglio dire, e qui chi sono gli abusivi? È chiaro che sotto un posto del genere non ci si dovrebbe costruire, ma questo lo sappiamo tutti. Neanche ad Amatrice si doveva costruire con i tetti di cemento e le pareti di pietra. Sono morte 400 persone quasi, ma nessuno se... Ce lo siamo dimenticati tutto che Amatrice, tutti regolari anche, non abusivi, sono morte 400 persone perché nessuno è andato a guardare che le case erano costruite a cazzum, in un posto dove si sa che ci sono terremoti, e adesso ci meravigliamo perché è venuta giù una mezza montagnoletta e ha fatto purtroppo vittime innocenti, ma che sapevano di essere sotto una bomba, no? Però hanno stati loro, non chi si lamenta da secoli, no? Da decenni, che lì va fatta una manutenzione che non si fa più chissà da quanto tempo. Però, ragazzi, vi piace di vivere in questo mondo distopico? Vi piace di vivere in questo mondo distopico? Vivete in mondo del TG1 che vi dice che hanno stati gli abusivi. Scusate. Uso ovviamente questi errori grammaticali per dire che è un errore tutto, no? Se no, come diceva, dice, certo. Un errore con R sola, dice, se no che errore è? Giustamente, dai, Francesco. Però vabbè, noi qui... Siamo veramente, siamo i pochi che riusciamo in qualche modo, magari la gente ci guarda come matti, magari chi ci sta ascoltando, molte delle persone ci ascoltano, pensano che noi siamo i pazzi.
Adesso ti segnalerò a questo giornale, manderò una vostra foto a questo giornale, così la prossima volta ci siete anche voi.
No, solo la sua, Francesco.
Solo la mia, lui non
sono cattivo. Non voglio fare differenze.
Ma lui si dissocia. No, lui si dissocia.
No, non mi dissocio, dico, non sono un cattivo, tutto lì. Sono buono.
No, Francesco è buonissimo. Una persona
ce l'ho sulla carta d'identità.
Mi autodenuncio, guarda, sì. Mi faccio portare via... Quella camicia di forza, sì. Però c'ho anche questa camicia formigoniana, però me la faccio mettere così, camicia di forza però elegante, perché ti ricordo, caro Fabio, nel salutarti, che c'è comunque il diritto alla moda e all'eleganza.
Ah, beh, certo. Che bella. Senti, adesso un giorno di questi, scusami, finita questa cosa, noi dovremmo parlare di questa cosa, ma non per quel cretino che ha detto sta puttanata, ma perché quello però è la cartina di tornasole di quello che accade. Basta sparare una cazzata, a dirla bene, cercare di infiocchettarla con le parole, che sembra quasi una cosa, è un diritto vero, hai capito? Cioè quella si ruba i soldi, si, con quelli non paga la gente, ma con quei soldi con cui non ha pagato la gente fa la fascia, eccetera, eccetera, perché è un diritto. L'eleganza, ma vi rendete conto qua dentro al cervello che cosa c'ha sta gente? Ma vi rendete conto? Ma come? Ma vi rendete conto chi sta in Parlamento? Cioè, non solo sono diminuiti i parlamentari, ma quelli che ci stanno sono più stupidi di quelli di prima. Cioè, ma vi rendete conto? Quello che ha detto che vanno arrestati i sindaci quando sono stati... Ma quello chi è? Ma chi l'ha messa a far ministro? Io voglio dire, no, Giorgi, cioè, prendi sta gente per le orecchie, no, però la prendi per le orecchie e dici, scusate, mi sono sbagliata, pum, e lo butti fuori. Cioè, io... A me fa paura, io ho paura di uno così. Poi dice, ma poi si è corretto, è un par di scatole, però l'ha detto, significa lo pensava, e uno così fa il ministro. Mamma mia, che paura.
Palula. Ci si corregge sempre, vabbè. Sì. Che devo dire, io vi saluto elegantemente, con il mio saluto alla moda.
Ciao.
A tutti voi vi auguro
che è un tuo diritto,
settimana.
È un tuo diritto.
Che è un mio diritto. Cioè, ma io rivendico il mio diritto alla moda. Guarda qui come sono, come sono elegante.
Molto,
no?
Quindi, molto, cioè, molto elegante.
Esattamente, il diritto alla moda. Io, è il mio diritto e me ne fregio, è sempre me ne fregio. reggerò, come diceva Petrolini.
Ciao.
Buona giornata.
Ciao Francesco,
ragazzi,
ciao. A domani. Un paio di suggerimenti e ne parlo subito di un libro. È uscito da qualche settimana un libro che sta facendo rumore, si chiama Sono qui Nadia Toffa, un libro scritto da Cristina Corrada su Nadia Toffa, la giornalista delle Iene scomparsa nel 2019. Parla la mamma Margherita, che abbiamo visto anche in televisione recentemente una intervista. Mia figlia Nadia era il sole, la luce, era calore, generosità, condivisione, grande determinazione. Non passava inosservata neppure prima di essere famosa. Speciale nella vita terrena, Nadia Toffa ha dimostrato di esserlo anche nell'aldilà. Fedele al suo carattere intraprendente e coraggioso, Nadia ha trovato il modo per tranquillizzare la sua mamma e i suoi cari, dando notizia di sé con queste parole: sono qui Nadia Toffa. Ha cercato e trovato la persona giusta, Cristina, l'autrice di questo libro, una ragazza forte come lei che sperimenta con le voci e con la quale si è subito creata una speciale sintonia e l'ha sollecitata a cercare i suoi cari, la mamma, i suoi amici, per dare loro la grande notizia che Nadia non è scomparsa ed è sempre accanto ai suoi cari attraverso la metafonia, che è uno dei modi per comunicare con l'altra dimensione per mezzo di strumenti elettronici e interagire così con i trapassati. Si tratta di un fenomeno secondo il quale attraverso una radio sarebbe possibile ascoltare le voci dei defunti dall'aldilà. È possibile allora parlare con i morti? Stabilire un contatto con l'altra dimensione? La metafonia e la psicofonia sono fenomeni paranormali accessibili tramite sperimentazione a chi desidera avere questo tipo di contatti. E allora, questo libro si chiama Sono qui Nadia Toffa, nelle migliori librerie e online su edizionimediterranee.net. Vi parlo anche di altro, voltiamo pagina, ci sono cose che fanno tendenza, per esempio fare la spesa ad occhi chiusi nei nuovi Iper La Spesa, perché da Iper La Spesa trovi quello che hai sempre sognato, i prezzi più bassi del mercato anche sui prodotti delle grandi marche, un'offerta di oltre 5.000 prodotti, filiera controllata su carne e pesce, garantita al 100%, frutta e verdura dall'orto alla tavola. Sei pronto per il risparmio ad occhi chiusi? Allora scegli Iper La Spesa, grande offerta e piccoli prezzi. E con la Magnificard richiedila ancora più convenienti. Iper La Spesa a Roma e provincia. Il risparmio ad occhi chiusi. Iperlaspesa.it.
Radio Radio ha presentato Punto e a Capo. L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.